Buon pomeriggio, sono Don Valerio Bocci, un salesiano, l'autore insieme alla mamma di Manuel del libro Manuel, il piccolo guerriero della luce. Come avete intuito, manca Don Eligio in questo momento al microfono e sta facendo degli accertamenti. Saluto a tutti e quindi ci ha lasciato un po' in mano questa trasmissione. Vedremo di gestirla al meglio perché anche per me è la prima volta che parlo qui a Radio Mater. Lo faccio con molto piacere, soprattutto perché mi viene offerta l'occasione di parlare di un piccolo, grande, gigante della fede, Manuel Foderà, bambino di 9 anni che è volato in cielo dopo 5 anni di lotta contro un terribile tumore che ha segnato la sua piccola e giovane esistenza, ma ha affrontato tutto con una serenità e con una forza che ha dell'incredibile. Io sono ben felice di poter presentarvi questa figura insieme alle testimonianze che ascolteremo poi della mamma, del papà e di 2 altre persone che l'hanno conosciuto attraverso la sua biografia, le sue lettere, le preghiere, i suoi racconti e hanno ricevuto una spinta verso l'alto, verso una vita di alta qualità dal punto di vista umano e cristiano. E vorrei iniziare facendovi ascoltare il canto che è stato dedicato proprio a questo piccolo, grande guerriero della fede e della luce. Ascoltiamo la sua canzone.
Una vita davvero speciale. I miei occhi vedono ciò che gli altri non vedono. Caro mio Gesù,
una vita davvero speciale. Ciò che gli altri non vivono, io vivo cose bellissime. Caro mio Gesù, quando il mio ritorno a casa, caro mio Gesù, sentirmi amato, accarezzato. Caro mio Gesù, un abbraccio ed un sorriso, caro mio Gesù, perché sei tu il mio vero amico, ed è con te che io vivo, caro mio Gesù, poter amare gli altri, caro mio Gesù, con tutto il cuore e la mia vita. Caro mio Gesù, tu non mi abbandoni mai. Caro mio Gesù, perché sei tu roccia e fortezza, e trovo in te la mia salvezza. Hai un dono speciale, meraviglie del mio Signore, le montagne ed il mare, la luna ed il sole, i paesaggi bellissimi.
Caro mio Gesù,
quando il mio ritorno a casa,
caro mio Gesù,
un abbraccio ed un sorriso,
caro mio Gesù, perché sei tu il mio vero amico,
ed è con te che io vivo,
caro mio Gesù,
poter amare gli altri,
caro mio
mia vita.
Caro mio Gesù,
tu non mi abbandoni mai.
Da questo canto che è stato dedicato a Manuel, penso che abbiate già intuito la bellezza di questo bambino che ha affrontato il suo calvario, la sua via crucis durante 5 anni, con un sostegno e un punto di appoggio importante, che è quello di suo amico numero uno, Gesù. Gesù che ha conosciuto molto presto con la prima comunione fatta a 6 anni, su sua richiesta, concessagli dal vescovo di Trapani, proprio per questo suo innamoramento precoce, ma anche entusiasmante e bello, con il suo amico Gesù. Perché parliamo anche di questo bambino? Adesso che mai come in questo periodo il Papa ci invita a scoprire i santi dalla porta accanto, e ne abbiamo avuto degli esempi recenti molto interessanti e avvincenti, come Carlo Acutis, Chiara Luce Badano, Giulia Gabrielli e tanti altri. Io aggiungerei anche questo piccolo angelo piovuto qui in terra, volato nuovamente in cielo molto presto, e con tutta la sua carica di freschezza, di inventiva, di fantasia che un bambino della sua età poteva avere, un bambino normalissimo, ma penso che sia uno di quelli che il Signore ha mandato su questa terra in un momento particolare in cui siamo tutti un po' nauseati di come vanno le cose, mancanza di punti di riferimento, dei grandi testimoni della verità e della fede, ad eccezione di quelli di cui parliamo a volte anche in maniera non corretta, come possono essere i santi di oggi, quelli che incontriamo e che non valutiamo tali perché i nostri occhi a volte pretendono del miracolismo, mentre in realtà basterebbe avere occhi limpidi e trasparenti per accorgersi che stiamo vivendo un tempo, anche se difficile, anche se così delicato, ma altamente importante e utile per la nostra situazione. Mai come oggi dico e penso che il Signore ci stia parlando con la voce dei bambini, di questi nostri angeli, che attraversano la nostra storia in maniera anche così drammatica e sofferta, ma che lasciano un profumo di bontà, di umanità e anche, perché no, di santità incredibili. E allora oggi vi inviterei proprio ad andare a scuola da uno di loro, di quelli di cui Gesù stesso un giorno disse, e lo leggiamo nel Vangelo di Matteo al capitolo 11, versetto 25, ti rendo lode, o Padre, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e agli intelligenti, e le rivelate ai piccoli, cioè ai semplici, agli ultimi, ai bambini, quelli che affrontano la vita con entusiasmo, con grande capacità di innamoramento, ma che poi magari non hanno la possibilità di portarli fino a termine. Manuel voleva vivere 105 anni, ne ha vissuti soltanto 9, ma 9 come se fossero 105 per la densità, la bellezza delle cose che ha raccontato. Io anch'io sono andato a scuola di Manuel, così, lo devo dire un po' con molto dispiacere, quasi per caso. Sono entrato nella sua vita, non avendolo conosciuto personalmente, attraverso il mio lavoro. Nel 2013 ero direttore dell'editrice LDC, mi vedo recapitare un enorme pacco, un bustone, con dentro un manoscritto, una proposta di un libro da pubblicare, 200 pagine di un diario scritto dalla mamma Enza Fodera, Enza Milana, che è appunto la mamma che ha raccolto le parole, i gesti, i segreti, le confidenze, i momenti che ha condiviso 24 ore su 24 per 5 anni di seguito, questo messaggero di Dio che è venuto sulla terra e che è riuscito a lasciare delle impronte enormi e molto belle. Devo dire con molto dispiacere che l'ho lasciato depositare sulla mia scrivania, appunto per quel periodo ero molto impegnato su tanti fronti per il lavoro che stavo svolgendo. E devo anche ammettere che non ero portato a pubblicare il diario, la vita di un bambino morto così precocemente, ma questo perché la mia esperienza anche di direttore di una rivista per ragazzi, in diversi anni, avevo cercato di parlare di questi bambini, ragazzi e giovani, che avevano lasciato una scia di umanità forte, di santità. Però ricordo che qualche ragazzo mi aveva scritto: ma allora farsi santi non porta bene, perché vuol dire morire giovani. Un po' sotto questa impressione scorretta, ma che poi si è rivelata da parte mia un autogol, ho lasciato depositare per quasi un anno questo diario, finché a un certo punto, anche su invito dei suoi genitori a sapere se avrebbe potuto venire alla luce questo diario, mi sono messo a sfogliarlo e a leggerlo con molta intensità, soprattutto quando ho trovato la frase: tu sei la mia unica vera testimone, che Manuel disse un giorno a sua mamma: dovrai scrivere molti libri su di me, tutti dovranno conoscere la mia storia. E mi sono detto: ma chi è questo bambino che mira molto in alto, che ha questa consapevolezza di sé molto forte, ma chi si crede di essere, perché è così importante, un nuovo fenomeno scrittore di questi tempi? E allora sono entrato leggermente, delicatamente in alcune pagine, vi dico che sono rimasto senza fiato, perché leggere di questo piccolo che ha subito poi in 5 anni qualcosa come 30 cicli di chemioterapia, e purtroppo chi mi sta ascoltando e ha vissuto e sta vivendo questa esperienza, come una delle testimoni che inviteremo in trasmissione, si rimane senza parole. Ma quello che mi ha colpito è soprattutto il fatto che dopo, ovviamente, i primi momenti di ribellione, ha detto al Signore: io voglio accettare questa mia esperienza, questa mia vita come una missione da compiere, una missione per conto di un amico grande come è Gesù. E senza mai lamentarsi, senza mai imprecare, ha detto: Gesù, ti do una mano per sciogliere i cuori induriti. E io allora, come un detective che deve pesare tutto prima di lanciare con un libro sul mercato l'esperienza, la vita di un piccolo testimone come Emmanuel, ho cercato di indagare dappertutto, a partire dalle parole che ho trovato scritto, le confessioni di Manuel, i suoi racconti, i suoi anche momenti di intimità con Gesù, le sue previsioni, perché riusciva a spiazzare tutti quando all'indomani si trovava con la valigia pronta per andare a casa dall'ospedale, quando la sera prima era sul punto proprio di non muoversi dal letto, e lui aveva profetato che sarebbe andato perché il suo amico Gesù gli aveva detto, oppure come quelle volte che annunciava l'arrivo dei fuochi d'artificio all'improvviso, perché nessuno era a conoscenza, neppure lui, e diceva: la Madonnina mi ha detto che domani sera a una certa ora ci saranno i fuochi d'artificio. Sono quelle manifestazioni interiori che lui tira fuori e lasciano veramente perplessi. Allora, un po' preso dal dubbio, ma anche dalla giusta cautela di chi deve poi mettere la firma sotto un diario come quello della mamma, così profondo e così delicato, mi sono dato da fare. E mi sono praticamente convertito, e lo dico con molta amarezza, un po' tardi, a questa narrazione, a questa riscrittura del diario, ovviamente nelle parti in cui dovevo fare da collegamento tra le parole della mamma, dei testimoni di mano, ciò che era scritto da lui e dagli altri. L'ho fatto con decisione quando ho saputo che l'ultima settimana di vita di Manuel era stata vissuta nella sua oasi finale, nella sua fase di campagna alla Giummarella, una collina vicino a Calatafimi, il suo paese di origine, e sono rimasto impressionato dal fatto che un giovane prete, l'ultima settimana di vita di Manuel, siamo nel luglio del 2010, lasciava la Calabria in macchina insieme ad alcuni suoi ragazzi e per 4 volte ha percorso il viaggio dalla Calabria a Trapani, a Calatafimi, l'altra parte proprio del mondo, della Sicilia, in fondo all'isola, per assistere alla partenza di questo bambino, che era già sofferente in maniera molto atroce, come le ferite che aveva, il dolore del tumore che si faceva forte, e lui con una tranquillità e una serenità incredibile dava questa testimonianza di accettazione di una sofferenza enorme, ma come missione da compiere, da portare a termine con il suo amico Gesù. E poi l'altra motivazione che mi ha spinto a prendere sul serio, a pubblicare insieme alla mamma questo diario che è poi diventata la sua biografia, il fatto che diversi medici, infermieri, amici, conoscenti, non profondamente cristiani, anzi diciamo pure laici e atei, a contatto con questo bambino, con la sua esuberanza, perché era un ragazzino pieno di fantasia, di vitalità, e sono riusciti a cambiare anche la loro impostazione di vita. Possiamo dirlo, tra virgolette, si sono convertiti, hanno capito che la fede non è un optional, ma un elemento molto importante di vita e di umanità. Possiamo adesso ascoltare un canto che ci permetta di entrare poi sempre di più nel vivo di questa vita che vorrei raccontarvi in breve al prossimo collegamento in cui mi ascolterete. Il 20 luglio 2010, dopo aver lottato allora per 5 anni a colpi di chemio, ma anche di giochi, di sorrisi e preghiere contro questo neuroblastoma che aveva intaccato il bacino, Emmanuel saluta i suoi, ma lascia un messaggio incredibile e importante. I primi segnali del nemico invisibile arrivarono un giorno in cui si sarebbe dovuto svegliare come gli altri, andare a scuola, e invece sentì un forte dolore alla gamba destra, accompagnata da quella febbriciattola insistente che fa intuire e presagire qualcosa di strano. E il medico di famiglia, allora visitandolo, subito chiamato, scuote la testa preoccupato. E capisce che non c'è tempo da perdere e prescrive una serie di esami urgenti. E il 27 luglio 2015 il bambino viene portato in ambulanza all'ospedale di Palermo, per quella che sarebbe stata la prima stazione di una via crucis dolorosa e senza fine. I timori del medico che l'aveva visitato trovano subito una conferma nel referto dell'aspirato midollare, con la descrizione di termini che non lasciano dubbi. Una parola è un tumore maligno. Il termine tecnico sarebbe infiltrazione massima di neuroblastoma di 4° stadio nelle creste del bacino. Immaginate la violenza di questa notizia che si abbatte come uno tsunami sia sul bambino che sulla sua famiglia. E il primario allora che cosa fa? Tenta di esorcizzare la paura che legge negli occhi della mamma, soprattutto, lasciando la porta aperta alla speranza, come si fa in questi casi. E le dice, anche se la percentuale di sopravvivenza fosse del 10%, dovete lottare e sperare per il suo piccolo. Coraggio, Manuel ha bisogno di lei, di suo papà, di sua sorella Stefania e di suo fratello Francesco. E il vostro amore sarà la sua forza. E la famiglia entra in campo con tutta la l'attenzione, la solidarietà, la vicinanza, la fantasia e il coraggio che viene richiesto in questi casi a tutti, dalla mamma al papà, dai nonni, agli amici, a quelli che frequentano la famiglia. Purtroppo il verdetto si rivela esatto e non ammette ricorsi o appelli. In un attimo questo allegro passerotto che ci inguetta allegro nel nido di una famiglia normale di Calatafimi è ferito gravemente e rischia di non spiccare più il volo. La mamma Enza e il papà Beppe sono frastornati, inebetizza quel 90% contro cui devono lottare. È come dei novelli Golia, possiamo dire, incontro un gigante crudele ben armato come il tumore. La tentazione quale potrebbe essere in questi casi? La disperazione, buttare giù la spugna prima di iniziare questo match che normalmente si risolve sempre a colpi incassati in maniera violenta e dolorosa, oppure prendersela contro il cielo, pregare contro il cielo. Oppure giocarsi l'unica carta che si ha per non morire dentro, quello che noi potremmo chiamare il jolly della fede, una fede che ha sempre guidato la mamma, il papà e tutta la famiglia, perché è una fede pregata, vissuta anche nei gruppi di preghiera, quindi avevano delle energie in riserva alle quali avrebbero dovuto fare appello nei momenti più dolorosi e difficili, perché tra gli altri passi delle buone notizie, quando il bambino tornava a casa dall'ospedale, poteva frequentare la scuola, oppure giocare, celebrare i suoi compleanni con gli amici, fare gli scherzi, stare con i nonni, con gli altri, dei momenti invece in cui bisognava correre, salire in macchina anche in piena notte, andare all'ospedale di Palermo per salvare il salvabile. Ed è questa un po' la sofferenza continua, questa specie di colonna sonora a volte e silenziosa che risuona sempre nel cuore e nelle orecchie di mamma e di papà. Però dentro di loro immagino che si risentano le parole, l'eco di quel Salmo 23 in cui la mamma stessa, scrivendo nel suo diario, si aggrappa. Il Salmo dice appunto questo: il Signore è il mio pastore, se anche dovessi camminare in una valle oscura non temerei alcun male perché tu sei con me. E questa valle si faceva sempre più oscura perché di giorno in giorno le belle notizie dovevano fare i conti con i referti dei medici che, scuotendo la testa, a volte non davano quella speranza che è nel cuore di tutti, di vedere questo bambino crescere sano per tanti anni davanti a sé. Sanno però di non essere soli in questi sentieri inesplorati del dolore innocente, c'è qualcuno con la Q maiuscola che li ha già percorsi attraverso una vita non facili, nella Palestina fino alla salita del Calvario, un Gesù che non li abbandonerà mai, come non abbandonerà mai il loro figlio, perché i due faranno un patto di amicizia incredibile. I medici sono stati chiari, bisogna aggredire questo nemico da subito per non concedergli margini di manovra. È il 12 agosto, una data che rimanda all'estate precedente trascorsi al mare. Mano è terrorizzato nel dover entrare in sala operatoria per la prima operazione importante, l'asportazione di questa massa tumorale. Due giorni dopo è sottoposto al primo degli oltre 30 cicli di chemioterapia da devastanti effetti collaterali. Il primo e più evidente è la perdita dei capelli, a cui è particolarmente attaccato, come tutti i bambini, come tutti noi. Ed è quasi uno sfregio che Manuel accetta solo in un secondo momento per offrirlo come un fioretto, e qui inizio i tanti fioretti che lui fa, da mettere nel cuore di Gesù, dopo magari anche le ripetute emorragie e ferite che incideranno nel suo tenero corpicino, farà la stessa offerta, dei fioretti, cioè dei piccoli gesti di amore attraverso il dolore che lo tormenta in momenti non sempre facile della sua giornata e anche delle notti. E questi capelli un giorno chiede al suo padre spirituale di depositarli in una busta vicino nel tabernacolo, vicino all'ostia consacrata. E il parroco, il prete del vescovo, ha deposto questi capelli nel tabernacolo della sua chiesa e rimangono lì a testimonianza di questo amore che c'è tra due amici inseparabili. Uno che è vissuto attraverso la sua stessa esperienza di dolore, di sacrificio, che si è fatto corpo e sangue per noi, vita per noi, e la sua vita che diventa, attraverso la donazione del suo corpo e del suo sangue, simile a quella del suo amico numero uno. Comunque le cose vanno avanti, io salto molto di quelle belle notizie che ci sono nel suo libro, potete, chi l'ha letto, chi vorrà leggerlo, trovarlo appunto su quel libro, su questo libro intitolato Mano, il piccolo guerriero della luce, e lì troverete delle pagine incredibili di tanta fantasia, di bontà, di umanità di questo piccolo e grande che sta facendo un'azione proprio da piccolo missionario della luce, piccolo missionario della bontà del Signore. Le cure ovviamente si rivelano lunghe e non sempre efficaci, e quando ha dei momenti di tranquillità ne approfitta per fare dei viaggi ad alcuni luoghi in particolare cari a lui, luoghi in cui ci sono dei santuari, delle sorelle suore alle quali lei ha scritto e con le quali è entrato in relazione. Sarebbe voluto andare anche a San Giovanni Rotondo, dove c'era un grande amico, padre Carlo Maria, che ha voluto andarla a trovare proprio nei momenti della sua sofferenza maggiore in ospedale. Poi è andato anche a Lourdes, e a Lourdes si è verificato un episodio anche interessantissimo, il fatto che ha voluto guidare il rosario che si diceva alla sera nel suo albergo, e aveva chiesto di pregare per una bambina non vedente. Poi sembra che le cose siano andate bene per questa bambina, e si è saputo che grazie alle preghiere, ma anche all'intervento del Signore, ha potuto riacquistare anche la vista. E tornando a casa, la mamma gli ha chiesto, mamma, hai domandato alla Madonnina la guarigione? Dice, no mamma, non l'ho chiesta per me, l'ho chiesta per la bambina che era sua compagna di sofferenze di malattia all'ospedale in cui si trovava lui, al Di Cristina di Palermo. Un ragazzino che abbia il coraggio di andare a Lourdes e dire, non guarisci me, ma guarisci questa mia amica, è una cosa che ha del soprannaturale, incredibile. E questa è la sua forza, quella forza che ha ricevuto e che ha sempre manifestato nei momenti in cui ha conosciuto questo amico da vicino, con la prima comunione e con poi avanti nei momenti della preghiera e delle messe a cui partecipava e nelle quali interveniva sempre con il suo sorriso, con la sua forza e anche con la sua parola. E questo è stato il momento forte in cui lui ha conosciuto un amico davvero speciale. La prima comunione fatta a 6 anni l'ha portato a spiccare veramente un salto di qualità, ripeto, incredibile in chi è bambino, incredibile anche in un adulto, perché ha capito che non era più solo a portare la croce, ma dall'altra parte di questa croce c'era anche il suo amico numero uno. Ed è quello che un giorno ha raccontato ai suoi amici di scuola, quando nella festa in prossimità al Natale organizzata con i suoi compagni ha detto quello che è stato praticamente il suo segreto. Quando la mia vita era buia e addolorata ho incontrato un amico davvero speciale, come cantava all'inizio il nostro brano di apertura. Ma ascoltiamo direttamente da lui, dalla sua voce, che risuona ancora oggi nel cuore di tante persone che l'hanno ascoltata, come qualcosa di enormemente, straordinariamente grande e bello. Ascoltiamo allora Manuel in questa recita che ha fatto, in cui non ha avuto paura di dire ai suoi amici, ai loro nonni, ai loro genitori, fratelli e sorelle, ciò che aveva scoperto, un amico davvero speciale.
Volevo parlarvi di un amico proprio in gamba, che ho incontrato da un po' di tempo. Per me è speciale. Voi avete mai incontrato qualcuno in gamba? Penso proprio di sì. Si vorrebbe stare con lui, conoscerlo meglio, non lasciarlo più. Se poi scoprite che mi vuole un mondo di bene, allora la cosa è fatta. Si diventa amici per la pelle, inseparabili. A me è successo proprio questo. Quando la mia vita era buia e dolorata, un giorno ho incontrato un amico davvero speciale. Mi ha dato la sua mano e io mi sono fidato di lui. Ed è stato così che è entrato nel mio cuore per sempre. È un amico che non si vede, ma c'è. Non mi lascia mai solo. Mi tiene stretto al suo cuore e mi dice, il tuo cuore non è il tuo, ma è il mio e io vivo in te.
Avete ascoltato la voce con accento tipicamente siciliano di questo bambino che ha avuto così il coraggio di dire quando la mia vita era buia e addolorata, chissà quante volte capita anche a noi di passare momenti così difficili, così anche impegnativi e tristi, e ci aggrappiamo non so a che cosa, a volte alla fortuna, al destino. E lui ha avuto la fantasia di agganciarsi al punto giusto, a questo amico davvero speciale, di cui si è fidato e gli ha detto: d'ora in poi il tuo cuore non è tuo ma è mio. E questo amico è stato il compagno che l'ha portato sempre a affrontare tutti i momenti, anche più difficili, con quella serenità, con quel coraggio con il quale lui stesso ha dimostrato di essere testimone. E aveva anche un altro segreto: per conoscerlo di più leggeva molto la Bibbia, la prima volta a casaccio, e trovava sempre la frase giusta che le permetteva di respirare, di riprendere in cammino, anche di utilizzarla per consolare mamma e papà, che a volte, giustamente, con le notti insonni, le cose all'ospedale, le paure, gli spaventi, si trovavano con le gomme a terra, e lui riusciva attraverso questa parola del Signore, che faceva diventare sua, a ricaricare un po' le batterie di tutti quanti. E questa Bibbia è stato il suo compagno di viaggio, il libro che lui ha conosciuto, ha amato e che ha chiesto che le fosse deposto, aperto, il giorno in cui sarebbe volato in cielo, sotto la sua testa. Così è stato fatto e così appunto l'hanno ricordato, immortalato coloro che hanno potuto vederlo, con la testa sulla Bibbia. Mi viene naturale, spontaneo, parlare proprio di questo, perché domani celebreremo la giornata della parola, ed è quanto il Papa ci ha chiesto nel messaggio dello scorso anno, di dedicare una giornata alla parola del Signore. Chissà perché Papa Francesco ci chiede questo, ma perché sia lui che noi, dobbiamo ammetterlo con molta onestà, conosciamo poco la parola del Signore. Recentemente è stata fatta un'indagine sui cristiani che partecipano normalmente alla domenica. Sapete che ormai si oscilla sul 12%, il 13% dei cristiani vanno a messa. Mettiamo tra parentesi questo periodo purtroppo del Covid, ma nei tempi più belli, fino a un anno fa, queste erano le medie. Ebbene, tra coloro che vanno a messa, sui 17% intervistati, soltanto il 4% di quei cristiani ha letto il Vangelo. I quattro Vangeli che sono la biografia, ma anche la bella notizia del Signore, che ci ha fatto capire come si vive, perché si vive, per chi si vive, e non lo conosciamo. E soltanto il 2% di questi hanno letto una volta tutta la Bibbia. Capisco che purtroppo non siamo stati allenati, tante volte la Bibbia era considerata un tabù. Ci ha voluto un concilio perché la facesse uscire dall'esilio, la riportasse a casa nostra, ce la donasse anche nella lingua ufficiale nostra italiana, nella liturgia, per cui avremmo avuto il desiderio di affondare la nostra lettura, i nostri occhi in questa lettura, come se appunto finalmente potessimo aprire uno scrigno segreto e prezioso. Eppure la Bibbia, al massimo, se ce l'abbiamo, appartiene alle nostre biblioteche dove si deposita la polvere, ma dove non c'è mai la consultazione. Mentre se fossimo dei cristiani che sanno di esserlo sul serio, non possono che non leggere, non dico quotidianamente, ma quasi una pagina o due di Vangelo, di Bibbia, per capire come vivere, perché vivere e per chi vivere, che cosa fare quando siamo messi di fronte alla sofferenza. E Emmanuel ha trovato delle pagine stupende che l'hanno aiutato, quando ci troviamo a dover risolvere dei dubbi enormi sulla vita e sulla morte, sulla nostra stessa esistenza terrena, quando ci troviamo anche a pregare, perché allora se non apriamo questa parola del Signore non possiamo neppure ascoltarlo, perché in fondo la Bibbia ci invita ad essere attenti, uditori, ascoltatori di Dio che ci parla attraverso questo libro così importante. Noi siamo la religione del libro, ma non vorrei che fosse la religione del libro chiuso, impacchettato e messo lì, ma del libro sfogliato, consumato, quasi da portare sempre appresso. perché far questo lo dovremmo imparare a utilizzare la parola di Dio in tanti modi, innanzitutto a leggerla, secondo meditarla, perché è sempre attuale, ha qualche cosa da dirci anche in questo tempo di isolamento, di Covid, terzo pregarla. Quante volte sento dire dalle persone, non so che cosa dire quando pregare, dico il rosario, benissimo, il rosario è una forma stupenda di dialogo con il Signore, attraverso la meditazione dei Suoi misteri, attraverso la conoscenza della Sua vita, attraverso l'aiuto che noi possiamo dare alle persone che in qualche maniera hanno bisogno del nostro aiuto, ma non soltanto per questo, ma anche perché in questa parola noi troviamo gli sentimenti, i pensieri giusti per ascoltare il Signore, per dialogare con Lui. E in fondo, ovviamente, questa parola di Dio va pregata, scusate, va vissuta, perché altrimenti siamo i cristiani che non sanno tradurre la bella notizia in gesti belli e buoni come quelli che ci vengono appunto dalla parola del Signore. E lui, quando si è trovato a entrare a contatto di questa parola, non se l'ha più lasciata scappare, ed è quello che vorrei suggerire a tutti quanti noi: diventiamo esperti di questa parola del Signore, è lì che troviamo le ricette giuste per i momenti difficili in cui la nostra fede traballa, in cui abbiamo le grandi dubbi di coscienza, oppure non sappiamo come riprendere quota nella nostra vita. E questo sia anche un invito che ci arriva da Manuel. E quando, tornando al momento in cui a 6 anni ha fatto la prima comunione, il 13 ottobre del 2007, poco prima di ricevere l'ostia bianca, con un po' di ansia, dice la mamma: mamma, sto per ricevere Gesù, una cosa che ho desiderato sempre, ma mi batte forte il cuore. E poi dopo affonda la sua faccia, il suo volto nelle mani e rimane in silenzio tu per tu per diversi minuti, una volta che ha ricevuto il Signore. E poi, quando ha concluso questo suo primo ringraziamento, confida ancora a mamma Enza qualcosa di sorprendente in un bambino e di indecifrabile, ma che diventerà per lui abituale. Mamma, ho sentito la voce di Gesù, così come tu senti la mia, ma sono riuscita a parlargli e lui mi rispondeva col mio cuore, nel mio cuore. Che bello, sono felice. E questo della comunione è stato uno dei segreti fondanti di Manuel. In una delle lettere che lui ha scritto, perché lui scriveva ai sacerdoti, alle suore, al Papa Benedetto XVI che gli ha risposto, ai vescovi, e a tutti chiedeva questo servizio, questa carità: mi raccomando, quando facciamo la comunione nella messa, lasciateci dei minuti, 5-10 minuti, perché noi possiamo parlare con Gesù. Purtroppo noi sbrighiamo questa pratica in maniera molto affrettata, non ci fermiamo a parlare con Gesù, una volta che abbiamo ricevuto l'ostia pensiamo subito ad altro. Invece lui da piccolo aveva capito che quello è il momento prezioso che può decidere molto della nostra vita, e lui più di una volta ha affermato: ho ascoltato Gesù, mi ha detto. Questo ascoltare la voce ovviamente non può essere una cosa fisica, ma è soprattutto interiore, come quella locuzione di cui parlano tante volte i maestri di spiritualità, quel dialogo che diventa un'intesa, che diventa un ascolto, che diventa anche una domanda, una condivisione di sentimenti, da cui si esce rinnovati e in maniera straordinariamente nuova, anche più umani, più cristiani. Quando faceva la comunione si trovasse a casa, quando il diacono Roberto gliela portava in nome del Signore, in nome del parroco, oppure quando era in ospedale, oppure quando andava in cappellina sempre dell'ospedale, i suoi 10 minuti, 20 minuti, addirittura mezz'ora se li regalava, perché doveva immergersi in questo dialogo, in questo intimo colloquio con il suo amico, come due che non vedessero l'ora di sentirsi e di vedersi.
Pace e bene a tutti. Sono mamma Enza. Ringrazio di vero cuore tutti coloro che hanno organizzato questa trasmissione radio e in modo particolare Don Valerio, dedicata al mio piccolo Manuel. Sono certa che Manuel da lassù in questo momento è felice perché continua ad evangelizzare con l'esempio della sua vita. La perdita di un figlio è uno dei dolori più grandi, ma nonostante il dolore si può continuare ad essere con Cristo veri testimoni di speranza. Io vorrei dedicare questo mio breve messaggio soprattutto alle mamme che come me hanno questo grande dolore della perdita di un figlio o che stanno vivendo una grande sofferenza con il proprio figlio, una malattia dove noi mamme siamo chiamate comunque ad accompagnarli. Veniamo chiamate mamme coraggio, ed è vero, perché noi mamme siamo chiamate non solo a metterli alla luce al mondo, ma poi ad accompagnarli nel loro percorso di crescita. E quando arriva una malattia, in quel momento noi non ci possiamo permettere di lasciarli soli. Siamo chiamati ad accompagnarli in ogni momento, fino anche alla morte. Siamo come la Madonna ai piedi della croce. Nel momento in cui siamo ai piedi della croce, nel profondo più buio, lì possiamo scegliere di come rimanere sul legno di quella croce. Possiamo essere schiacciate, possiamo essere arrabbiate con Dio e con il mondo, possiamo torturarci con mille perché, perché proprio a mio figlio, perché me l'hai tolto, perché lo devo accompagnare alla morte. Questa è una strada e ogni tanto io devo ammettere che sono stata in questo stato d'animo, perché la rabbia, la disperazione. Poi c'era un raggio di luce. Un raggio di luce, io mi sono sempre aggrappata a questo raggio di luce. Grazie anche a Manuel, che è un bambino che amava molto il suo amico speciale. Quindi ho sempre cercato di trasmettere questa fede che io avevo, che avevamo in famiglia, anche a lui. Però, come si dice, l'alunno che supera il maestro. Lui ha sempre aiutato, mi ha sempre aiutato nei momenti di profondo scoraggiamento. E allora dico, nei momenti in cui siamo ai piedi della croce, lì abbiamo una scelta, possiamo scegliere. O possiamo distruggere la nostra vita e di tutti coloro che stanno attorno a noi, o possiamo rialzarci. È un momento non semplice da attuare, ma possiamo farcela. Come? Rialzarsi, non da soli con la nostra forza, dobbiamo pregare, dobbiamo riempirci di quello che è la Santa Eucaristia, come chiamava Manuel, una bomba di grazia. Il mio amico, il momento più bello, diceva Manuel, è quando io lo mangio, questo mangiare, entrare dentro. Se noi apriamo le porte a Cristo, Lui in noi farà delle meraviglie. E Manuel, nel momento in cui soffriva moltissimo, faceva una cosa molto ingenua, molto semplice, davanti ai piedi del tabernacolo. Impacchettavamo in maniera simbolica con le mani, con questo gesto, la sofferenza della trasfusione, la sofferenza delle piaghe, la sofferenza di quella giornata tutto il giorno in ospedale, si impacchettava, proprio facevamo questo gesto e poi con un soffio lo davamo alla statua dove c'era la Vergine Maria, ma che non si vedeva come statua, e a Gesù crocifisso, avevamo un bel crocifisso nella cappella dell'ospedale. E nel momento in cui c'era questo soffio, noi davamo la sofferenza, la davamo per dire ora pensaci tu, io te l'ho data, ora ci pensi tu a trasformare questa sofferenza che io ti sto donando in qualcosa di grande, di bello, di dono. E allora ecco, io mi rivolgo alle mamme, a noi mamme coraggio, non ci facciamo soffocare, schiacciare dalla croce, perché Gesù Cristo non è venuto a sopprimere la sofferenza, né a spiegarla, ma a riempirla della sua presenza. Quindi diamo a Lui e alla Vergine Maria, che come noi è stata ai piedi della croce e sa cosa significa, doniamo questa sofferenza e la facciamo trasformare, ognuno nel suo piccolo quotidiano. Chissà quanto bene possiamo fare ogni giorno, nella nostra vita, nella nostra vita quotidiana, senza fare grandi cose eclatanti. Però questo dolore, se riusciamo a trasformarlo in dono per l'altro, ecco che anche noi troveremo quella pace del cuore, che non è facile, perché il vuoto, il dolore, la ferita sanguina giornalmente, ma nel momento in cui la nostra attenzione viene spostata da noi stessi, da un ripiegarsi su noi stessi all'altro, ecco che anche noi stiamo meglio. Non solo stiamo meglio, ma stanno bene anche i nostri figli angeli in cielo, perché capiscono che l'amore va avanti, l'amore vince tutto e vince anche il nostro dolore, anche la nostra rabbia, anche il nostro vuoto, e lo riempie senza che nemmeno ce ne rendiamo conto. E solo accogliendo l'altro troveremo noi stessi, troveremo la pace del cuore, rendendo la nostra vita un dono meraviglioso per gli altri e per noi. La vita è come una corsa in motocicletta, nessuno sa quanta benzina ha messo nel nostro serbatoio. C'è chi nasce con il pieno e chi senza saperlo viene al mondo già in riserva. Ma qualcuno dice, ma che tu abbia il pieno o poche gocce di benzina non ha importanza. Quello che conta è andare sempre al massimo, fino all'ultima goccia di vita. Cioè significa che ogni istante noi siamo chiamati a dare il meglio di noi stessi. Dobbiamo andare sempre oltre al nostro dolore, alla nostra sofferenza. Dobbiamo vedere sempre il bene, il meglio, la luce. Quindi auguro a tutti questa risalita verso la luce, per poter veramente portare avanti una grande missione luce. Manuel la chiamava così, ma ognuno ha la sua missione luce. Ognuno di noi è chiamato a realizzare il progetto di Dio. Quindi il Signore, se noi apriamo le porte a Cristo, a Lui, sicuramente ci indicherà la strada da percorrere. E chissà quanto bene potremmo fare. Auguro a tutti una buona missione e soprattutto vi auguro di vivere una vita davvero speciale. Grazie per avermi ascoltato.
Che cosa dire dopo questa bellissima testimonianza di mamma Enza? Si rimane anche qui colpiti dalla serenità, e vi assicuro che la serenità conquistata giorno per giorno, notte per notte, perché il richiamo di un figlio con il quale si è vissuta un'esperienza come questa è sempre molto forte, la sua mancanza si fa sentire. Però Manuel, come l'aveva promesso, si fa presente in tanti modi. Si fa presente con il ricordo dei momenti belli vissuti insieme, ma anche con i grandi giorni in cui hanno testimoniato la loro grande amicizia con il Signore e con gli altri, nella festa, nel quotidiano, nell'incontro, soprattutto con gli altri bambini, perché in Manuel c'era questa sensibilità per i suoi amici, compagni di scuola, ma anche e soprattutto per quelli poveri, per quelli che avevano bisogno, come lui, dell'affetto di una mamma, di un papà, delle cure mediche, ma anche di un sorriso, di un incoraggiamento. Quello che impressiona in Enza, come nel papà che ascolteremo tra poco, è questa fede che è più forte del dolore. È bellissimo quando Enza ha detto che Gesù non è venuto a soffocare il dolore. Avrebbe potuto, ma anche lui di fronte a questa misteriosa forza ha dovuto alzare le braccia, anzi si è piegato al dolore, proprio perché nel dolore è riuscito a trasferire tutto il suo amore per noi, soprattutto per quelli di noi che sono nella sofferenza, nel dolore, che hanno ricevuto dalla vita delle solenni bastonate. Quello purtroppo non ci ha risparmiato tante volte, come non fu risparmiato lui, ma lui è venuto a riempirlo con la sua forza, con la sua presenza, con quel supplemento di fede che è necessario a noi per andare avanti, per non dire mi arrendo, perché la resa è la tentazione più facile, la scorciatoia che può succedere quando non si sente una presenza vicina come quella di uno che innocente, come innocente è stato Manuel, ha saputo interpretare anche questo spartito doloroso della vita con quella forza d'animo, quella fede, quella serenità di cui lui ci ha dato un esempio e che Manuel ha interpretato alla grande nel dialogo soprattutto che aveva con lui quando aveva la possibilità di incontrarsi nell'Eucaristia. Addirittura l'avrebbe fatto due volte al giorno, come chiedeva alla suora, la comunione, tanto era bello quel dialogo che lui riusciva a intessere con questo suo amico numero uno. E quando appunto era con lui si trasformava. È impressionante una foto che è arrivata, in cui c'è anche sul libro, in cui lui è disteso sul tappetino davanti al tabernacolo, in questo atteggiamento di ascolto e di raccoglimento. Lui che era molto attento a mantenere intatto un po' il suo fisico con tutti gli accorgimenti, perché il fisico era indebolito, eppure si buttava su quel tappetino senza paura, perché era convinto che con lui c'era un grande amico che era appunto il Gesù, il Signore amico. Ringrazio Enza per questa bellissima testimonianza e vorrei che le tante mamme che ci stanno ascoltando e che stanno vivendo la stessa sua sofferenza sentano come una carezza sul loro cuore queste parole, quella carezza che condivido anche con Enza, con tutti coloro che devono sostenere anche quelli che soffrono, quelli che sono nella difficoltà, e vorrei anche che avessimo un pensiero di riconoscenza per i tanti medici, infermieri, operatori sanitari che in questo periodo hanno messo a rischio la propria vita perdendola proprio per starci accanto, per aiutarci, per sostenerci in questo momento così delicato. Hanno bisogno anche loro di sentirsi sostenuti dalla preghiera, una preghiera invisibile ma che li raggiungerà se è fatta con il cuore come la faceva il nostro carissimo amico Manuel. E nel dolore c'è quindi questa dimensione di solidarietà molto forte che potrà un giorno farci sentire non inutile i momenti bui che abbiamo attraversato. A questo riguardo vorrei leggervi una delle preghiere più commoventi e belle di Manuel, tra le tante che ha scritto, che ha inviato ai suoi amici, ai preti, ai vescovi, ai sacerdoti, agli ammalati come lui. E la leggo con molta anche tenerezza, perché mi sembra di riascoltare la sua voce, che io purtroppo ho avuto come voi la possibilità di ascoltare soltanto attraverso gli audio e i video, ma che in questa voce è visibile, comprensibile tutta la sua passione per questo amico numero uno. Lui è stato furbo, ha scoperto l'unico che avrebbe potuto dargli una mano ad accettare questa sofferenza, insieme alla mamma, al papà, alla sorella, al fratello, ai nonni, agli amici. Abbracciami Gesù, scrive Manuel, prega Manuel, ti prego, abbracciami Gesù, quando sono triste. Abbracciami Gesù, quando sono in ospedale e soffro molto. Abbracciami Gesù, quando piango. E delle lacrime ne ha versate anche lui, silenziose magari, perché vedeva che i suoi sogni di tornare a correre per i prati o sulla spiaggia o a fare gli scherzi ai suoi amici, oppure tuffarsi nella piscinetta che papà gli aveva costruito alla Giumarella, si rendevano sempre più rari e diventavano una meta non sempre raggiungibile. Abbracciami Gesù quando piango. Dammi la forza per affrontare ogni cosa. Non mi abbandonare mai, perché tra le tue braccia mi sento protetto e al sicuro. Tra le tue braccia è quello che dovremmo sentire anche noi. C'è un abbraccio caldo in riserva per noi se ci lasciamo abbracciare. Tante volte rifiutiamo, come mi è capitato di leggere in tante testimonianze di persone che hanno conosciuto Manuel all'inizio, ma che poi si sono lasciati andare come lui a ricevere questo abbraccio proprio nel momento in cui si è caduti a terra, come il poveraccio sulla strada di Gerico che ha avuto un buon samaritano che si è chinato su di lui, l'ha tirato su, l'ha fatto curare, l'ha fatto mettere in vita. Ecco, quell'abbraccio tante volte che noi siamo un po' resti a donare a chi invece si aspetta qualcosa di caldo. Perché tra le tue braccia, continua Manuel, mi sento protetto e al sicuro. Dammi sempre la tua benedizione, così dentro di me entrerà una polverina magica che solo tu puoi avere. Usa molte volte questa espressione, la polverina magica, come bomba, come qualcosa di straordinariamente bello e importante. E farai per me tante magie, ma tutte senza trucco. Così la tristezza diventerà gioia, la sofferenza diventerà dono, le lacrime diventeranno gocce di preghiera. Gioia, dono, preghiera in cambio di tristezza, sofferenza e lacrime. E la mia vita cambierà. Ti prego, abbracciami Gesù. Questa preghiera, queste parole, credo che possono diventare anche nostre, nei momenti in cui sentiamo questa sofferenza bussata alla nostra porta. E adesso è altrettanto bello e penso anche commovente ascoltare la testimonianza di papà Peppe, che ha dovuto continuare a lavorare nei momenti in cui il figlio era in ospedale, ha fatto tante corse con lui in macchina, di notte, di giorno, ha portato avanti la famiglia con quella generosità che un papà, soprattutto in questi momenti di difficoltà, deve trovare in se stesso con una forza incredibile. E oggi anche lui è testimone di quella esperienza così grande che ha ricevuto attraverso un figlio così speciale. Ascoltiamo allora adesso papà Peppe.
Pace e bene a tutti, sono Peppe, il papà di Manuel, e ringrazio Don Valerio per avermi invitato per questa breve testimonianza e per ricordare il guerriero della luce, Manuel. Inizio dicendo che sono stati 5 anni di malattia, di sofferenza, però quello che viene sempre alla luce, i ricordi quando si parla di Manuel, sono quelli sempre della sua spiritualità, del suo amore per Gesù. La sofferenza, il tumore, le chimioterapie, sì, ci sono state, i controlli, il calvario, come in tutte queste malattie, però quello che il Signore ci ha voluti veramente bene, perché in questo bambino è uscito fuori una spiritualità non normale, proprio il Signore, come si dice, è entrato dentro di lui. E grazie anche al fatto che lui ha fatto la comunione prestissimo, a 6 anni, da quell'Eucaristia, lui ne è diventato un grande innamorato, Gesù è entrato nel suo cuoricino e lui questo lo trasmetteva a tutti coloro che gli stavano a fianco, attorno, iniziando dai suoi amici vescovi, i sacerdoti, le suore, i medici degli ospedali, gli infermieri, i suoi amichetti, lui ogni giorno riceveva tantissime telefonate, tanti gesti di affetto, perché parlare con Manuel, come mi disse un giorno un sacerdote che della Calabria è venuto in una settimana 4 volte, mi disse: stare un'ora con Manuel e io sento il profumo proprio di Gesù, lo sento molto vicino, mi dà tantissimo. E ogni giorno di più mi faceva capire che tutto quello che ci stava succedendo, anche se pieno di sofferenza, anche se il calvario della malattia, vissuto con la fede, tutto diventava grazia, tutto diventava speciale, anche perché Manuel faceva diventare tutto speciale. Anche un semplice rosario, detto con fede, detto vicino a lui, diventava piacevole, dolce, affettuoso. Lui le preghiere ogni Ave Maria la dedicava a qualcuno, così non era monotono. Aveva tanta fantasia, riusciva il Signore, a Gesù, a fartelo entrare nel cuore, a fartelo gustare. Veramente abbiamo passato 5 anni di sofferenza, però vissute grazie a lui e grazie alla fede, con una forza non umana, perché umanamente non si può reggere tanta sofferenza, ma con la fede sì. Con la fede non solo si regge, ma si dà anche conforto e aiuto agli altri. E in sintesi è questo quello che è successo e sta succedendo a 10 anni che Manuel è in cielo. Quello che sta succedendo è questo proprio, il messaggio di Manuel, che lui si definiva guerriero della luce, per quello che il Signore voleva da lui ogni santo giorno, dopo la comunione, per i vari messaggi che gli dava, lui lo sentiva nel suo cuoricino. Ecco, il messaggio era proprio questo, quello di far innamorare agli altri e farli innamorare del suo amico così speciale, così importante per lui. E questo è successo e deve succedere, continua a viaggiare nei cuori di tutti, questo messaggio del piccolo guerriero della luce, quello di ammorbidire soprattutto i cuori induriti, portarli a Gesù, a Gesù Eucaristia, farci accostare alla comunione, all'Eucaristia, dargli più importanza, ecco, cercando di essere più concentrati e rendersi conto di quello che andiamo a fare. E questo grazie veramente a Manuel, il messaggero, colui che ci porta il messaggio a Gesù. Non finirò mai di ringraziare il Signore per questo grande dono, non soprattutto per la mia famiglia, ma per tutti, perché Manuel è ormai un bambino che appartiene a tutti e deve appartenere a tutti, perché la sua sofferenza non sia stata inutile, e diamo un senso a tutto quello che lui ha vissuto, amando Gesù e amando il messaggio di Manuel. Ecco, solo così un genitore può avere serenità, può avere rassegnazione, può avere gioia nel cuore, spiritualmente parlando. Umanamente manca un figlio, è una sofferenza grande, atroce, terribile, però vissuti con l'occhio della fede diventa dono, diventa grazia, diventa, tra virgolette, gioia. Il messaggio che voglio mandare, che sento di mandare a qualche genitore o a dei genitori che stanno vivendo quello che abbiamo vissuto noi, ecco, di affrontare la malattia che purtroppo arriva e non possiamo andare indietro, ecco, affrontarla con la fede, che sia quella marcia in più proprio di viverla con la speranza, con la fiducia che solo dal Signore può venire, e non da nessun medico, da nessuna persona, ma solo da Dio, ecco, affidarsi a Lui, mettersi nelle sue mani, pregare, e lì si riceve quella forza, quella carica, quella marcia in più di cui parlavo prima. Grazie di avermi ascoltato questa breve testimonianza. Auguro a tutti di vivere una vita speciale come quella di Manuel, perché Manuel non voleva sentirsi dire che era speciale, che era un santo, ma è un bambino come tutti gli altri, con una fede grande, e tutti possiamo diventare e avere la fede di Manuel, basta volerlo, basta amare Gesù. Ecco, io vi auguro a tutti un buon cammino con Gesù, di santità e di preghiera. Pace e bene a tutti, grazie.
Grazie a te, Peppe, per questa testimonianza così sentita, così vera, A un certo punto ha detto una frase che ha dell'attuale: Manuel appartiene a tutti. Un papà che dica non è soltanto più mio figlio, ma è figlio di tanti che l'hanno adottato, leggendo la sua biografia, sono molti ritorni a proposito di questo, di persone che l'hanno letta, e tra queste posso dire l'ha letta anche Papa Francesco, perché ha ricevuto sia la prima edizione che la seconda, e per questo ha mandato anche un suo ringraziamento. Sono quelli che hanno preso sul serio, a cuore, questa esperienza di vita, comune a tanti, ma che è diversa da tanti, perché ha innescato nella sofferenza, in quel buio, quella luce forte che è la missione che ha ricevuto. Tanto che Emanuele è ormai conosciuto in tutta Italia, dal nord al sud, in Spagna, in Messico, negli Stati Uniti, e perfino in Papua Nuova Guinea, da cui mi ha scritto un sacerdote, un missionario, avendo chiesto notizie ancora ulteriori. E questo è un segno che il messaggio che lancia, la sua vita stessa, ma anche il suo profondamente profondo amore per il Signore, è qualcosa che è universale, che deve raggiungere anche personalmente ognuno di noi. Bene, adesso ascoltiamo ancora un canto che ci permetta di meditare e di riflettere un secondo prima di passare a un'altra testimonianza della nostra cara amica. Bene, dopo aver ascoltato anche questo invito a partecipare alla trasmissione, inviando le vostre domande o richieste, sono contento di passare il microfono alla nostra cara amica. Elena fa parte di un gruppo di preghiera che sta portando avanti il messaggio di Manuel attraverso gli incontri del Rosario che avvengono nella chiesa, nel santuario che lei ci presenterà adesso. Allora Elena, raccontaci che cosa ha significato per te l'incontro con Manuel.
Sì, grazie. Innanzitutto grazie per come hai presentato la vita di Manuel, l'esperienza, la testimonianza e anche le bellissime testimonianze di mamma e papà di Manuel, perché mi hanno fatto rivivere non solo tutto il libro, ma anche tutto il mio incontro con lui, un incontro ovviamente non di persona, però grazie al cielo. Ecco. Sì, io ho conosciuto Manuel perché mi è proprio venuto a cercare, devo dirlo, lo ripeto molto spesso, ma è proprio la verità. Eravamo appunto ad una riunione a metà luglio dell'anno scorso, quindi 6 mesi fa, a una riunione di segreteria di questo nostro gruppo di preghiera, che tra l'altro è una fraternità marianista del santuario di Scaldaferro in provincia di Vicenza, in Veneto. E si stava parlando di come organizzare le serate degli incontri di preghiera a noi una volta al mese, l'ultimo venerdì di ogni mese. Siamo soliti preparare questa preghiera, serata di adorazione di rosario, accompagnati dalla figura di qualche santo già canonizzato dalla Chiesa o comunque in via di canonizzazione, può essere un sacerdote, una suora, un padre di famiglia, una madre, un laico, insomma, di un bambino sinceramente mai avevamo parlato, insomma, e io quella sera, tra le tante cose, mi ero anche ripromessa di non propormi questa volta, perché per motivi di salute non sapevo se avrei potuto portare a termine poi l'impegno assunto, e invece è successo qualcosa di forte nel mio cuore, una spinta fortissima a proporre prima di tutto, a proporre la figura di un bambino. A dire il vero, io Manuel ancora non lo conoscevo del tutto, ma aveva già bussato alla porta del mio cuore, e perché tra tante esperienze, tante testimonianze che avrei potuto anche scegliere, tra le altre cose, è stato invece lui a scegliere me e a scegliere di essere conosciuto da tante altre persone. È nata una cosa meravigliosa, innanzitutto un amore a prima vista, perché poi sono tornata a casa. Ho cercato chi fosse questo bambino di cui avevo qualche lineamento, qualche espressione, e ho incontrato Manuel. Ho trovato il suo libro, l'ultimo della vecchia edizione che era rimasto, e devo essere sincera, sono rimasta molti giorni a guardarlo, a guardare la copertina, a guardare la foto che era in copertina. Era uno sguardo tra me e lui, uno sguardo che a me ha detto molto, e non riuscivo proprio ad aprirlo, perché piangevo solo a guardare l'espressione serena di questo bambino con la mascherina abbassata, in un tempo ancora non sospetto, non c'era certo il Covid, ma era per le cure che stava facendo, e questa foto era stata fatta a Lourdes, e nulla poteva far pensare in questa foto che fosse un bambino che aveva già sofferto tanti anni. Ecco, e stava lottando con il tumore, e questo è stato il primo messaggio che mi ha mandato, e lì ho capito che è venuto a bussare alla porta del mio cuore per insegnarmi qualcosa a me personalmente su come vivere la sofferenza, la malattia, e poi a farsi conoscere, e così è nata questa serata di preghiera meravigliosa, perché in un tempo così difficile era pieno, era la chiesa, il santuario era ghermito di gente, e un'altra cosa bellissima è stato che con l'aiuto di Don Valerio abbiamo avuto la possibilità di avere dei libri del diario, scritto da lui e dalla mamma Enza, e sono andati letteralmente a ruba, ho dovuto prenderne ancora, e anche questi finiti. E tutti mi chiedevano appunto se questo bambino stava già percorrendo il cammino della beatificazione, eccetera, il cammino canonico, così, e perché ha toccato tantissimi cuori. Ecco, questa cosa adesso sta andando avanti, perché è stata fatta anche una trasmissione radiofonica sempre su di lui nella nostra emittente locale, e domani, proprio domani, sembra proprio un weekend dedicato a Manuel questo, domani ci ritroviamo nuovamente nel santuario in collegamento radiofonico per far trasmettere un rosario meditato. Ovviamente le meditazioni sono prese dagli scritti del libro di Don Valerio e di mamma Enza, e così molte famiglie, molte persone che magari sono costrette a casa potranno collegarsi e pregare con noi e sentire soprattutto ancora una volta la testimonianza di questo piccolo guerriero della luce, grande gigante della fede. Ecco. Vanno Valerio ha detto delle cose stupende prima, e ha detto anche una cosa, ha detto che il Signore ci ha donato questo piccolo angelo nel momento giusto, quando più ce n'è bisogno, in questo momento di oscurità. Ed è proprio vero, perché Manuel è venuto a ricordarci tantissime cose. In un momento in cui Gesù molto spesso non è posto al centro della vita delle persone, però anche nelle nostre celebrazioni a volte no, viene quasi ignorato, dimenticato, oltraggiato a volte da molte persone, a volte addirittura considerato superato, ecco no, Manuel ci ricorda che invece Gesù è tutto. Poi in un momento in cui si è perso il valore del sacrificio, dell'offerta, ricordava prima Don Valerio i fioretti di Manuel, no? Quando tutto porta invece alla ricerca di se stesso, di un bene personale, di un star bene, lui ci ricorda l'importanza di offrire per gli altri, per Gesù prima di tutto, il suo grande amico, che dovrebbe essere anche il nostro grande amico, ma anche l'offerta della preghiera e delle sofferenze per chi sta male come noi o anche peggio di noi. E poi ci ricorda l'amore a Gesù e a Maria, ci ricorda la potenza dello Spirito Santo. È tenerissimo, come Manuel scriveva le letterine ai suoi amici ai bambini di catechismo, ricordando del bene che si deve volere a Maria, alla potenza dello Spirito Santo, al prendere Gesù, a ricevere Gesù Eucaristia con la dovuta preparazione, confessati, con il dovuto raccoglimento, come anche prima Don Valerio ricordava. Ecco, e tutto questo le ho trovate riassunte in queste due foto, la foto che vi ho detto prima della vecchia edizione del libro, che poi è anche dentro al libro ovviamente, e poi un'altra foto, quella che ha descritto anche prima Don Valerio, di Manuel disteso davanti al tabernacolo in preghiera dopo aver ricevuto Gesù. Su quel freddo pavimento, ecco, non sembrava essere disteso su un freddo pavimento e duro, ma a me da sempre l'immagine mi ha proprio schiantato il cuore, quell'immagine di essere appoggiato sul costato di Gesù, abbandonato sul suo cuore. Ecco, questo è molto alto, si potrebbe dire, di Manuel, però vi dico sinceramente, sta toccando molti cuori, molte persone chiedono di lui, ho regalato ed è stato preso molti libri e davvero si sta facendo spazio. È venuto a farsi conoscere anche da noi e quindi vuol dire che il Signore ce lo ha donato come segno vivo, testimonianza e soprattutto esempio da seguire. Io personalmente mi sono trovata anche ultimamente in un momento di difficoltà, di prova, di sofferenza, di malattia anche in famiglia e la mia mente andava molto spesso a lui, a come ha vissuto lui il suo calvario e alla preghiera che lui ha scritto nei momenti di difficoltà, abbracciami Gesù, quando veramente non ce la facciamo più, ecco l'unico nostro rifugio proprio nel cuore, tra le braccia del Signore.
Elena, di questa tua anche testimonianza, di questa tua presentazione dell'incontro con Manuel, hai detto che sei rimasta intenerita dalla foto della copertina in cui si vede appunto lui con uno sguardo tenero, dolcissimo, la mascherina calata sotto la bocca, era ripreso mentre si trovava a Lourdes, in quel viaggio che ha fatto, in quel pellegrinaggio in cui ha chiesto la guarigione per la sua amica in ospedale. Hai pianto anche tu come tanti altri che hanno pianto, ma perché ci si sente coinvolti quando si legge la sofferenza, ma anche il coraggio con cui l'ha superata e poi questa sua tenera devozione sia a Gesù che alla sua mamma. Era innamorato di Maria e per lei ogni giorno recitava il rosario in collegamento con Padre Pio, perché in quel momento tutto doveva ridursi al silenzio e entrare in colloquio con la mamma di Gesù. Casomai, se abbiamo ancora qualche minuto più avanti, vi leggerò una delle sue letterine indirizzate proprio alla mamma di Gesù per la sua festa dell'Immacolata. Adesso ascoltiamo un piccolo brano musicale. Pronto?
Pronto?
Sì, pronto.
Pronta?
Sì.
Pronta, sono Sor Silvana.
Sor Silvana, benvenuta. Allora.
Grazie. Sì, bene. Io volevo ringraziarvi perché questa bella figura che ci avete presentato oggi mi ha veramente commosso. Veramente questi programmi che fa Don Eligio, oggi non è presente perché è malato, ci dà sempre spunto di meditare queste figure sante. Io le chiamo sante perché sono piccoli bambini che ci danno questa luce per vivere la nostra vita nella quotidianità. A me quello che mi ha colpito, nonostante la sua sofferenza, ha saputo irradiare tanta luce. E questo mi ha colpito moltissimo, anche perché ho avuto anche un'occasione di leggere il testo. Ho cercato su internet Emanuele, la figura di Emanuele, e l'ho trovata. E leggendola mi ha commosso tanto, la sua vita. E voglio pregare per tutti questi bambini, per tanti giovani che sono in ricerca del bene, perché possono sperimentare come Emanuele questa forza incredibile nella fede. Io ringrazio anche la testimonianza che ha dato anche la signora Enza, non so se ho capito bene il nome.
Sì, Enza, la mamma Enza, sì.
Sì, c'è la mamma Enza, papà e anche la signora che ha parlato pochi innanzi, che stanno programmando questi libri, che stanno vendendo, della figura di questo bambino appena di 9 anni che è morto così, con questo male così brutto, però ha saputo vivere la sua esperienza di fede nonostante la sua piccola età. Io lo voglio presentare anche ai miei bimbi del catechismo, che ho anche occasione di vivere l'esperienza anche in questo periodo. Purtroppo col Covid ci siamo un po' ristretti e facciamo tramite online, e quindi voglio presentare anche questa figura ai bambini in modo semplice, come l'ho letto su internet, molto bello la storia, e fargli capire quanto sia importante aggrapparsi a Gesù.
Benissimo, molto grazie suora Silvana per questa sua parola, per questa sua anche per questo suo invito a ricercare il bene e aiutare i giovani, soprattutto oggi un po' sbandati, un po' disorientati come lo sono soprattutto gli adulti, a ritrovare quella strada che porta alla scelta di una vita umana, come ho detto all'inizio, perché stiamo perdendo un po' questa umanità di fondo, siamo diventati tutti quanti un po' isterici, nervosi, i motivi ci sono, però non è che con il nervosismo e l'isterismo si risolvono i problemi, anzi, quel bene che cerchiamo di ricevere dagli altri dovremmo essere noi protagonisti per primo nell'offrirlo e nel regalarlo. E vorrei anche salutare Fisi Angela, che ha avuto un'esperienza simile a quella di mamma Enza e di papà Peppe, con un figlio che è volato in cielo dopo aver scoperto un male terribile come la leucemia, ed è infelice in cielo, dice sulla mamma, dopo aver sofferto su questa terra con coraggio e con forza, ed è vicina a quante mamme che ancora oggi si trovano a vivere questa situazione. Penso che sia la maniera migliore, come diceva anche mamma Enza, per uscire dal tunnel della sofferenza, di questo dolore che ci prende così a volte alla sprovvista e impreparati.
Sì.
Adesso penso che ci sia in arrivo un'altra telefonata di un'ascoltatrice o di un ascoltatore. Pronto?
Grazie.
Buonasera, buon pomeriggio. Siamo in diretta su Radio Master, quindi se lei vuole...
Lo ascolto tutte le mattine quando recitare lodi, che piacere parlare con lei, guardi, siete veramente, veramente degli angeli in terra. Allora, volevo sapere il titolo di un libro di questo ragazzo, Manuel, vero?
Sì, esatto. Vuole sapere il titolo esatto?
Sì.
Allora, il titolo è molto semplice.
Quella signora che parlava prima, di che c'è quella foto sulla copertina.
Dunque, la copertina ha la foto di Manuel, ed è dunque la foto di cui parlava prima Elena, appartiene alla prima edizione, e lei quella foto di Manuel sorridente che ha conquistato Elena e tante altre persone la trova all'interno del libro. Per questa seconda edizione abbiamo scelto un'altra foto di Manuel più grandicello di quella foto lì, sorridente, con una piccola ferita sul collo, segno della sua malattia, della sua sofferenza, però è esplosivo nel colore della maglietta che ha, nella sua gioia, perché era proprio così Manuel, un tipo esuberante, esplosivo, che non si è lasciato piegare. E il titolo del libro è Enza Maria Milana, che sarebbe la mamma, e Valerio Bocci, Manuel, il piccolo guerriero della luce, e della editrice LDC di Torino. Lei che è di Torino facilmente lo troverà nelle librerie cattoliche, sarà uno dei migliori acquisti che avrà fatto in questi ultimi tempi, lo dico, ma non per chissà che cosa, perché c'è Manuel che parla lì.
Va bene, la ringrazio tantissimo e vi ringrazio di tutto quello che fate a Radio Mater. Grazie,
grazie
di tutti, un abbraccio forte.
Ci sostenga sempre. Grazie signora, signora Carla. Grazie. Adesso passiamo a Elsa, sta lottando da tanto tempo anche lei con quel male un po' tormentoso e indisponente che si chiama tumore. Elsa, benvenuta.
Sì, pronto?
Sì, pronto.
Pace,
vai
grazie.
Elsa.
Buon pomeriggio,
Don Valerio. Dici come hai conosciuto Manuel, sì. Che cosa ti ha lasciato la lettura, poi il resto dell'esperienza che stai vivendo anche attraverso la conoscenza con il papà e la mamma di Manuel.
Sì, grazie. Allora innanzitutto grazie per l'invito, perché mi date l'opportunità, ecco, di parlare di Manuel. E niente, io ho conosciuto Manuel attraverso appunto il primo libro di cui stavate parlando, e anche a me ha colpito moltissimo innanzitutto il titolo Il piccolo guerriero della luce e poi quegli occhi così sereni, perché il nome guerriero, ecco, molte volte io, come hai giustamente anticipato, io essendo una malata oncologica dal 2004, spesse volte a noi ci chiamano guerriero, guerriera, quindi, però guerriero della luce non l'avevo mai sentito e quindi mi ha proprio rapito questo titolo e incuriosita, e poi quegli occhi così sereni, bellissimi. Ho iniziato subito a leggere il libro e devo dire, per la mia esperienza come malata oncologica, ci sarebbe molto da dire riguardo Manuel, quello che mi ha insegnato e che mi sta insegnando tutti i giorni. E innanzitutto, ecco, una piccola parentesi per conoscermi. Io combatto appunto questa malattia dal 2004, un tumore al seno. E praticamente nel 2004 ho iniziato quell'anno di chemio, radio, quello classico che fanno un po' tutti per protocollo, poi sono stata, diciamo, bene per 9 anni, invece poi nel 2013 ho avuto una brutta ricaduta di malattia, è veramente incredibile perché parliamo del 2013 ma siamo già nel 2021, grazie a Dio, e praticamente le metastasi sono esplose, avevo metastasi al fegato, ai polmoni, a praticamente tutte le ossa, la colonna vertebrale, soprattutto il bacino e il femore, e la coroide dell'occhio, cosa molto rara perché poi mi hanno detto che di solito non è, cioè non succede spesso. E quindi nel 2013 ho dovuto ricominciare chemioterapia, radioterapia, viaggi in Svizzera, perché l'occhio l'ho dovuto curare in Svizzera. E poi c'è stata, ecco, questo lo devo dire tra parentesi, ripeto perché penso sia giusto, ho avuto la possibilità di pregare nel santuario di San Camillo dell'Elis a Bucchianico, qui vicino in provincia di Chieti. Come molti sanno, San Camillo dell'Elis è il patrono degli operatori sanitari, dei malati, e ho avuto in quel periodo veramente una grazia enorme, c'è stata una completa remissione di malattia. Infatti, se parliamo del 2013, diciamo che comunque al tempo mi avevano dato sui 6 mesi, massimo un anno di vita. Questo è doveroso, insomma, anche per spiegare un pochettino quanto la sofferenza scava poi nelle nostre vite. Quindi questo nome guerriero, guerriera, molte volte a noi ci viene detto, no? Anche per darci coraggio. Però appunto questo guerriero della luce io non capivo, cioè luce, bellissimo abbinarlo a guerriero, e Manuel mi ha insegnato moltissimo, e poi nel periodo, diciamo, più pesante della malattia è stato proprio dal 2013, e lui mi ha insegnato tanto, mi ha insegnato innanzitutto a continuare ad offrire la sofferenza, come spesse volte mi capita di dire pure alle persone che incontro in ospedale. Io non sempre riuscivo a pregare, è difficile pregare con le parole, l'Ave Maria anche, quando si sta male. Allora io consiglio, come ho fatto pure io, di pregare con la sofferenza, cioè di offrire, ecco, prima sentivo mamma Enza che diceva quel pacchetto che poi si soffia e si dona, bellissima immagine, cioè offrire la sofferenza come preghiera. E Manuel mi ha sottolineato quelle cose che nel mio cuore comunque avevo iniziato a fare, e poi niente, poi praticamente è successo nel 2018, io ho avuto di nuovo una metastasi al polmone, mi sono dovuta operare, e dal 2018 ancora oggi sto facendo le chemioterapie settimanali, e mi trovo al 28° ciclo di chemio da 2 anni a questa parte, però dal 2004 ne ho fatte tantissime, ho fatto anche radioterapia, eccetera. Questo, ecco, penso sia giusto dirlo perché è una parentesi per presentarmi un po', anche per sottolineare appunto quanto per me è stato importante conoscere la figura di Manuel, perché a parte il fatto che veramente con gli occhi sereni, che io conosco bene la malattia, quindi so che non è una cosa umana, cioè avere la serenità, avere addirittura la gioia nel vivere la malattia è qualcosa che viene soltanto da Dio, cioè un dono suo, è un dono che viene attraverso la preghiera, appunto come dicevo, per non scoraggiare molte volte i malati. Dico sempre anche l'offerta, il niente, io ti do questo niente, oggi non ho niente, mi sento male, prendilo tu e fai quello che vuoi. E questo fa nascere persino una gioia. Io vivo alle volte in momenti di proprio di gioia, e quindi mi mancava, diciamo, un tassello, ecco, questo penso sia importante dirlo. Quello che tante volte poi nella malattia, nelle varie malattie, nelle varie sofferenze, ci si trova a fare un pochino i conti con la paura soprattutto della morte. E io, grazie al vissuto di Manuel, a quello che lui ha detto, alle preghiere, a quello che lui ha vissuto, io ho potuto superare anche questo scalino. Questo lo dico proprio con massima sincerità. E scusate l'emozione, perché comunque, siccome ci tengo moltissimo, anche perché ho un grandissimo affetto per la famiglia di Manuel, in modo particolare per Giuseppe, che io praticamente lo sento come un fratello proprio tutti i giorni, quindi sono emozionata perché mi sento proprio molto coinvolta in questa cosa. Ebbene, dicevo, questa paura che comunque nasce sempre quando c'è una malattia grave, e in un certo senso io la sto superando, perché Manuel mi ha insegnato a non avere paura della morte, cioè proprio a considerare comunque la vita come un dono, e proprio la paura, quest'ombra, non considerarla un fatto, ma considerare la grazia della gioia di ogni giorno. Questo perché purtroppo quando si ha paura ci si blocca, e si blocca anche la forza di pregare, non si riesce. E invece, grazie a Manuel, a quello che lui mi ha trasmesso, io sono riuscita a metterla da parte questa paura e a vivere serenamente, serenamente affidando tutto a Dio. E questo penso che sia importante per soprattutto le persone che vivono la difficoltà poi in questo periodo anche di emergenza Covid, le paure sono aumentate. E veramente con la preghiera, anche ripeto, la preghiera dell'offerta del nostro niente, e il Signore ci viene accanto, cioè ci sta proprio accanto e ci dà tutto quello di cui abbiamo bisogno. E quando non si ha più questa tensione, quest'ansia della paura e anche del peggio, che io dico il peggio non è, perché una nascita è un parto a una vita nuova, e questo è tutto, cioè non si può sperare di più, non si può pensare di meglio, perché comunque, come diceva prima mi pare mamma Enza, cioè non si può riportare indietro una malattia, è un dato di fatto, bisogna affrontarla, ma affrontarla con la gioia, con la gioia di Cristo, affrontarla con la forza che Lui ci dà quotidianamente, è qualcosa di grande, e lo possiamo fare tutti, proprio basta volerlo, basta affidare al Signore il nostro niente, quei momenti che noi non riusciamo a pregare. Non sono dei momenti che ci dobbiamo sentire in colpa, sono dei momenti in cui noi diciamo ho questo niente, ho questa sofferenza, prendilo tu, poi ci pensa lui. Questo ci tenevo a dirlo, e quindi vi ringrazio veramente per questa opportunità.
Grazie, grazie a te Elsa, sei stata carina, hai raccontato la tua esperienza con una delicatezza ma anche con una profondità che ci sorprendono, soprattutto i malati come te che da tanto tempo devono scendere in campo da guerrieri, ma con il sorriso nel cuore e anche tante volte sulle labbra, come sa fare tu, come sanno fare anche gli altri amici che ci hanno ascoltato, che ringrazio tutti quanti. Siamo arrivati, purtroppo il tempo è volato, alla conclusione di questo nostro incontro. Ricordo che c'è la possibilità, non perdetevi questa occasione, di conoscere la straordinaria avventura di questo angelo sceso in terra qualche anno fa e volato su 20 luglio del 2010, che dopo 10 anni sta reggendo ancora la cultura del tempo. Tanto è vero che noi siamo abituati a dimenticarci di tutto, accogliamo volentieri anche le testimonianze come questa di Elsa, quella di Elena, oltre che di mamma e di papà, che ci raccontano che è importante vivere, abbiamo soltanto questa vita, non possiamo sballare il bersaglio. Lui l'ha centrato e ci invita a fare altrettanto. Vorrei concludere però, permettetemi ancora mezzo minuto, con un riferimento a Maria, mamma di Gesù. Se c'era una persona che amava oltre Gesù, ovviamente era sua mamma, e in diverse occasioni ha cercato di farla rendere presente nella vita dei suoi compagni di scuola, ma anche degli adulti. In una lettera che ha scritto a una suora di Urbino, suor Maria Agostina, scriveva tra l'altro queste cose. Voglio parlare di una preghiera molto amata dalla Madonnina, da Gesù e da me. Questa preghiera è un'arma potente contro l'inferno e ci dà tanta forza quando siamo tristi, ammalati, affaticati e malati. Qui ci siamo tutti, eh? Se si recita con il cuore, Maria farà scendere una polverina magica che non si vede ma c'è, e questa polverina esaudirà i nostri desideri se saranno per il nostro bene. Questa preghiera speciale è il Santo Rosario. Non bisogna stancarsi mai di recitarlo, perché è la strada che ci fa incontrare Gesù e Maria nel cammino della nostra anima. Pensate che ogni Ave Maria è una rosa che sconfigge tutti i mali ed è anche una stellina luminosa che illumina i nostri cuori. Con quel tocco di poesia di Manuel, saluto a voi e ringrazio coloro che sono intervenute, Elena, Elsa, ma anche mamma e papà, e chi ha inviato un messaggio attraverso email, Sor Silvana e anche la signora Carla di Torino. Voi che ci avete ascoltato, e ringraziamo davvero, e chiedo scusa un po' di questa volta improvvisazione, anche perché è mancato il numero uno qui della trasmissione, Don Eligio, che saluto anche a nome vostro e al quale auguro una pronta ripresa. E vorrei appunto concludere con il fatto che il piccolo campione, il piccolo guerriero, ha portato a termine la sua missione in soli 9 anni. Noi che ne stiamo vivendo un po' di più, chiediamoci che ne stiamo facendo di questa missione per conto di Dio che ci è stata affidata. Lui che voleva vivere fino a 150 anni, ora vive semplicemente per sempre. Grazie, arrivederci.